16:38, l'ultima mezz'ora di Maracanã in questo lunedì 28 novembre 2022 qui su TMV Radio. Alessandro Sticozzi in voce con una notizia che rimbalza direttamente dalla redazione, ce la riporta Daniele Petroselli, clamoroso. Ecco, prima dicevamo di un Onana che potrebbe tornare in porta al mondiale con l'intercessione di Eto'o e altre figure camerunensi, ma c'è Benzema che sta migliorando, potrebbe tornare in Qatar con la Francia perché si ripresenterà la ripresa degli allenamenti il 1° dicembre con il Real Madrid. Il CT francese Didier Deschamps, tra l'altro, non ha sostituito Benzema, che quindi a tutti gli effetti potrebbe semplicemente prendere un aereo e ripresentarsi in Qatar, dato che a tutti gli effetti, leggiamo, è inserito nella lista dei convocati della FIFA, tanto che in caso di vittoria del mondiale da parte dei transalpini lui riceverebbe addirittura la medaglia celebrativa. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo, per commentare il mondiale ma anche tanti altri argomenti che vanno a dipanarsi attorno Qatar 2022, abbiamo il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, ben trovato.
Eccoci, buon pomeriggio.
Oh, ecco, è un mondiale di prime firme in crisi. Qualcuno l'ha descritto così, vedendo che alcuni grandi giocatori, proseguendo l'onda lunga, poi di fasi che li vedevano non alla grandissima con le proprie squadre, stanno deludendo. Ne sono stati scelti quattro in particolare, direttore: Müller della Germania, Lautaro Martinez, De Bruyne e Kane dell'Inghilterra. Chi sta deludendo di più secondo lei tra questi quattro?
Ma devo dire che è un'affermazione non c'è da parte di nessuno. È un mondiale che per adesso si preoccupa soprattutto di correre, non c'è grande qualità, per cui conviene aspettare e andare avanti e vedere se riusciremo a migliorare abbastanza presto.
Si sta affermando forse Mbappé in questo mondiale a dispetto di altri, come figura individuale, diciamo, trascinatrice.
Sì, esatto, manca questo. Insomma, manca una qualità tecnica che si è alzata dovunque, ma che proprio alzandosi si pareggia. Non ti mostra i risultati finali.
Tante colline sono diventate montagne e nessuno riconosce più l'Everest o il K2. Questo sta succedendo, direttore?
Sì, sta succedendo in parte questo e in parte che continuare a crescere è molto difficile, soprattutto in tornei dove è difficile riuscire a sottolineare se stessi. Io non ho visto per ora grandi progetti individuali, a parte i soliti noti.
A livello di progetto di squadra delle grandi, qual è quella che l'ha convinta di più e quella che l'ha convinta di meno, come valore organico e come approccio collettivo anche alle partite?
Ma un approccio collettivo alle partite non l'ho trovato.
Nemmeno nel Brasile di Tite?
Ah beh, il Brasile sì. Okay. Ma le altre squadre, non ci sono state squadre che siano riuscite a giocare bene con regolarità. Io credo che non sia colpa di nessuno, credo che sia colpa del torneo, delle partite una dietro l'altra. Non c'è tempo nemmeno per gustarsi un giocatore nuovo. Vedi, vedi Musiala.
Ieri ne abbiamo visti due o tre, Musiala, Gavi, Pedri, tutti insieme.
Come?
Ieri abbiamo visto Musiala a confronto poi con Gavi e Pedri, ecco, diciamo, i tre giovani copertina di questo mondiale, Spagna-Germania. Che le è sembrato?
Sì, esatto. Ma non hanno avuto un impatto così forte, così devastante. Io credo che in questo momento sia difficile emergere.
È un momento un po' di transizione dopo il dominio di Messi e Ronaldo, dice. Direttore, scusi, non l'ho sentita mentre proseguiva la risposta. Diciamo, è un momento di transizione calcistico dopo il grande dominio di Messi e Ronaldo, che poi ha adombrato un po' tutta una generazione, e qui si faticano a riconoscere i nuovi leader. Questo voleva dire.
Io voglio dire che emergere in un mondiale è la cosa meno facile che ci sia, perché comunque giocatori bravi ci sono, però nessuno ha una personalità particolare da poterlo fare con facilità. Non vedo proposte nuove di giocatori. O forse ancora è troppo presto, non lo so.
Forse c'è una rivalutazione di alcuni. Le parlo di Paquetà. Erano arrivati molti messaggi sul Paquetà protagonista nel Brasile, e qualcuno sostiene che il Milan avrebbe dovuto aspettarlo un po' di più, come ha fatto con Tonali e Leao. Può essere uno dei rivalutati del mondiale. Ha fatto bene il Milan a cederlo, lo doveva aspettarlo, secondo lei?
Sì, può essere uno dei rivalutati del mondiale.
Non so se è caduto il direttore Mario Sconcerti o se l'abbiamo ancora, ci ascolta, no. È appena caduto. C'è poi qualche domanda in riferimento a un Milinkovic dominante a livello internazionale, cosa che con la Lazio in Europa League nell'anno della Champions aveva mai fatto. Ecco, adesso appena lo recuperiamo gli poniamo anche la domanda su Milinkovic-Savic, se sia realmente questo il proscenio sul quale esprimersi a grandi livelli e diventare finalmente un giocatore di livello internazionale. Secondo alcuni non lo è. Oggi certo ha giocato una gran gara con la sua Serbia, però da quando è uscito dal campo comunque la differenza per la squadra di Stojkovic si è sentita. Stiamo riapprontando nel frattempo il collegamento dall'altro lato del vetro con Gennaro Lapadula e Andrea Maglioca, che stanno cercando di nuovo la linea con il direttore. E Mario Sconcerti continua a infuriare comunque ancora la polemica in riferimento al commento tecnico di Lele Adani, che però a qualche ascoltatore dell'ultima porzione, l'ultimo quarto d'ora, è piaciuto, eppure è tanto di contraltare con la polemica che era stata anche un po' sollevata da Massimo Brambati, che diceva non ha il curriculum poi per poter insegnare il calcio a tutti e parlare come se il verbo calcistico sia solamente il suo. Nel frattempo che recuperiamo il direttore Mario Sconcerti, audio, perché ne abbiamo ancora, che ne avete mandati, non li abbiamo ascoltati.
Ragazzi, ma Adani, ma alla fine almeno ci prende un po' di gusto, se no ti viene il sonno, ti viene con queste telecronache tutte quante impostate, piatte, e dai, divertiamoci un po'.
Oh, ecco, divertirci un po', questo sì, diceva l'ascoltatore. Sai però qual era la critica che facevano in molti? Che, per esempio, a differenza di quel è la Carraciarrua, è l'artiglio degli uruguaggi che sono sempre gli ultimi a morire, vabbè, la citazione la conoscete probabilmente meglio voi, li attese che Riccardo Trevisani smettesse di enunciare poi il gol di Vecino, che era un gol all'ultimo minuto di un Inter che tornava a San Siro. Erano comunque commentatori italiani in una partita di un'italiana contro l'inglese. Qui c'è stata un po' di sovrapposizione, era come se il fatto che avesse segnato Messi, un argentino, ponesse Adani come vera prima voce a dispetto di quella di Bizzotto. Abbiamo recuperato il direttore Mario Sconcerti, ben trovato direttore.
Sì, eccoci.
Parlavamo dei rivalutati o meno, un Milinkovic dominante a livello internazionale come non avevamo mai visto con la Lazio. Che cosa ne pensa, direttore? Scrive il 5-2-9 finale, è il proscenio giusto per regalare un Milinkovic leader o super centrocampista, oltre il gran giocatore che comunque stiamo apprezzando da tanti anni in Serie A?
Sì, voglio dire, un ragazzo che ha la sua età anche lui. Sarebbe stato strano che sbagliasse questi mondiali. quindi non, sotto questo aspetto nessuna sorpresa. Ma non vedo anche, per esempio, nella Spagna, nella Francia, al di là di Mbappé, non vedo un giocatore che rubi gli occhi.
Oh, ecco, giocatori che rubano gli occhi non ne sta vedendo. Ha rubato gli occhi individualmente nella sua gara contro il Marocco Amrabat, partita da leader contro il Belgio per il suo Marocco. Un grande avvio di stagione anche con la Fiorentina, è stato uno dei più continui. Che cosa dovrebbe fare la Fiorentina con Amrabat? Contratto in scadenza nel 2024, tanti parlano già di qualche sirena nel mercato di gennaio. Italiano l'ha identificato non più come regista, ora come mediano in un assetto con un 4-2-3-1. Che cosa dovrebbe fare la Fiorentina con il ragazzo?
Ma intanto ci sono altri 2 anni di contratto,
che non sono pochi, ecco.
Il rapporto è buono con la società, non credo che ci saranno, a meno che non arrivino offerte rinunciabili anche per la Fiorentina, ma Amrabat è un giocatore importante, è un cattura palloni formidabile, non ha magari sottigliezze tecniche, ma sul campo pesa molto.
A proposito di sottigliezze e tecnica, una squadra a cui è mancata un po' la sottigliezza e tecnica, o la luce, come l'ha chiamata Mourinho in questo avvio, è la Roma. Abbiamo letto di un fatto: la Roma di Mourinho è tecnicamente inferiore a quella allenata da Fonseca. È un'espressione che abbiamo ritrovato direttamente su uno dei principali giornali sportivi. Lei è d'accordo? Questa Roma che sta allenando Mourinho, sotto il profilo del valore dei giocatori, è meno forte di quella che allenava Fonseca?
Non direi.
Io ho letto qualche nome, perché Pedrito, Carles Perez, Dzeko, Mkhitaryan, erano le differenze rispetto ad adesso, dove però è stato fatto comunque qualcosa sotto il profilo del mercato, sono stati pure spesi 40 milioni per un centramatti, quindi pensa che la Roma di Mourinho tecnicamente ai blocchi di partenza sia una squadra più forte di quella allenata da Fonseca?
Io penso di sì, però ci sono stati molti acquisti di giocatori anziani. Questo poi alla fine pesa, quella di Fonseca era più leggera sotto questo aspetto.
C'erano, diciamo, meno giocatori di quelli presi, certo, a parametro zero, come quelli di quest'ultimo mercato, e rischia di finire a parametro zero e Karsdorp. Ecco, la Roma di Mourinho torna dal Giappone con 2 pareggi poco convincenti per quanto contassero queste amichevoli. Qualcuno prova ad abbozzare il fatto che potrebbe esserci gli estremi per una pace col ragazzo, con Karsdorp. Dalla sua esperienza, visto che si è passato ai certificati medici che denunciavano malesseri psicologici, c'è margine per un reintegro del giocatore? O secondo lei a questo punto che fine farà?
Ma la strada del perdono è aperta se non ci sono altre strade. Altrimenti si cercherà di risolvere questa situazione. E Karsdorp è un giocatore che ha un mercato non travolgente, ma ha mercato.
Forse ora potrebbe averne di meno per il modo in cui è stato messo fuori rosa. Cioè, c'è stata a tutti gli effetti una svalutazione di un asset economico con quello che è capitato, o è un giocatore sul mercato con quel valore tecnico e quello lì è il valore, e comunque la Roma a quel prezzo se ne sarebbe liberata?
La soluzione non è ideale, sì. Non è stata ideale, devo dire.
Sì. Questo sì, lo consento.
Costringi un giocatore a cercare, anzi, gli dici proprio, lo inviti a cercarsi una squadra. Insomma, bisogna vedere poi se questo tipo di atteggiamento persiste, è persistito, c'è ancora, o se anche Mourinho si rende conto di aver esagerato. Se si rendesse conto di aver esagerato, può darsi che una soluzione sarebbe possibile trovarla.
venendosi incontro, ecco, diciamo, come può capitare in questi casi. Chi non sta venendo incontro ai tifosi che attendevano delle prestazioni diverse per problemi fisici conclamati sono Vlahovic e Lukaku all'interno di questo mondiale. Vlahovic oggi non è proprio entrato in campo, Lukaku nei 10 minuti che gli ha concesso Martinez contro il Marocco non ha toccato un pallone che sia uno. Ecco, che giocatori restituirà all'Inter e alla Juventus questo mondiale? Giocatori casomai ancora più imbolsiti dai propri problemi fisici che non riescono a superare, o casomai giocatori più carichi per non aver avuto per adesso, dovessero finire eliminati, non ce l'avranno proprio, la vetrina di questo mondiale, che quindi arriveranno con più fame per dare una mano a gennaio?
Quali? Io credo siano due cose diverse, perché Lukaku è un giocatore che è fermo da 4 mesi,
ormai sì,
e non può riprendere a giocare improvvisamente così con la stessa scioltezza di prima. L'infortunio di Vlahovic è tra i più fastidiosi, perché ti sembra sempre di averlo superato e poi ricomincia. Quindi la pubalgia, insomma, è traditrice.
E qualora si dovesse operare, perderebbe tanti mesi, tra l'altro, per risolverlo questo problema.
Eh beh, sì, anche perché, insomma, il giocatore è molto importante. Per cui, insomma, però, Lukaku è da tanto tempo, da tanto più tempo che è fermo. Era difficile pensare che potesse giocare subito bene. Non ha nemmeno la. Sarà nemmeno il fisico per farlo, è un fisico pesante, quindi gli ci vorrà il suo tempo.
Bruno Portarla, a proposito di infortuni, stasera giocherà il Brasile, Neymar Junior non sarà allo stadio, guarderà la Seleção in televisione. Rischia dopo il 2014 di perdersi un altro mondiale, anche se sembra che potrà tornare con delle cure miracolose alla caviglia. Secondo lei questo giocatore si fa bersagliare di tutti i falli? Siamo all'ennesimo infortunio traumatico, ha avuto varie fratture della caviglia, distorsioni, non si fa quasi mai male muscolarmente, viene quasi sempre azzoppato. È ancora colpa sua e dell'essere provocatore e giocoliere, o c'è una serialità, secondo lei, nell'andare ad azzoppare Neymar? Brasile-Serbia, 12 falli della Serbia, 9 legnate a Neymar. Io le faccio questa domanda esclusivamente perché, avendo visto quella gara, ho notato non solo in Milenkovic, che probabilmente manco voleva infortunarlo fino in fondo, ma negli altri giocatori, ecco, dare delle discrete legnate su Neymar, perché non se ne parla spessissimo. È tutta colpa sua o c'è qualcuno che si sta accanendo?
Ma la colpa sua è di essere bravo, perché poi anche l'ultimo infortunio gli è capitato senza che strafacesse.
No, su Zuniga stava solo, si ricorda, stoppando un pallone spalle alla porta lontanissimo, e gli entrarono di ginocchio sulle vertebre, fratturandogliene una. Io per quello glielo chiedevo, perché continuo a leggere tutti: sì, ma Neymar è un tuffatore, un simulatore. Io raramente ho visto negli ultimi anni, forse è un caso unico nell'ultimo decennio, di giocatore che 2-3 volte l'anno ha fratture delle caviglie. Cioè, è tanto comunque, appartiene a un calcio degli anni 70, anni 80, che a livello generale è stato un po' superato, diciamo, si gioca in un altro modo oggi.
Sì, lui è un giocatore che attira i falli, non c'è dubbio, perché è un grande giocatore, per cui cerchi di fermarlo in molti modi, però non credo che sia uno che cerchi queste cose. È simulatore fino a un certo punto, perché poi l'infortunio se li fa davvero, e sono anche infortuni seri. Per cui
può vincere il mondiale anche senza Neymar questo Brasile, così coriaceo, tanta esattezza calcistica, pure un po' più bruttino di quelli che ricordavamo del football bailado, con Tite che pare un po' un Dunga, hanno detto in molti.
I giocatori li ha. Certo che Neymar è forse il migliore tra quelli che ha, però i giocatori li ha. Quindi è una, anche dal punto di vista della fantasia, della costruzione, già 3-4 sostituti possibili che non valgono Neymar, ma gli si avvicinano molto.
E li vediamo adesso le formazioni ufficiali con Rafinha, Vinicius Junior e Paquetà attorno a un Richarlison così in forma come la prima partita, non l'avevamo mai vista. Un flash prima di salutarla, siamo proprio in chiusura: che gara sarà Brasile-Svizzera? Perché la Svizzera, abbiamo scoperto dalle statistiche, per i meno attenti, è una vera bestia nera del Brasile.
È una bestia nera di tanti, cominciare da noi.
Da noi, tra l'altro, non volevo dirlo.
Comunque, quando gioca il Brasile, il pronostico è suo. Poi deve fare la Svizzera, deve moltiplicarsi per cercare di fermarlo. Io credo che alla fine il risultato sarà un risultato regolare.
Un 2-0.
Cioè una vittoria del Brasile.
Ok, ci abbiamo provato pure con lo punteggio esatto, lo commenteremo nei prossimi giorni. Il Brasile non solo, tutta l'evoluzione di Qatar 2022, anche poi gli argomenti che inizierà a regalarci la lunga marcia d'avvicinamento per il ritorno in campo della Serie A nel 2023. Per ora grazie mille, buon proseguimento di giornata, buon lavoro al direttore Mario Sconcerti, è stato un piacere come al solito.
Grazie a voi, ciao.
Mario Sconcerti che andava a chiudere il novero dei nostri ospiti oggi con lo sguardo da casa di Marco Piccari. Sono intervenuti Gianluca Boserman, Stefano Impallomeni, Tancredi Palmeri, Franco Ordine, poi Massimo Brambati, Marco Conterio, Stefano Salandin, Mario Tenerani e Malumpa Sincatu. Tutto grazie alla redazione magistralmente condotta come al solito da Francesco Tringali, con l'aiuto di Daniele Petroselli. Saluto Andrea Magliocca e Gennaro Lapadota dall'altro lato del vetro. Lo so, è tardi, bisogna andarsene, perché inizia Piazza Affari. Cristiano Cesarini, Lucio Marinucci vi raccontano Brasile-Svizzera, ma anche tanto altro. Noi ci risentiamo domani, speriamo di essere stati all'altezza, ce la risentiamo a casa, bisogna imparare ancora i voglia a te. Ma domani torna Maracanà, eh? A fra poco con Piazza Affari, ciao!